Buongiorno fratelli, per tutto quest'anno abbiamo predicato su questo libro e abbiamo cominciato dal capitolo 3. Qualcuno potrebbe farci la domanda: perché non ha cominciato dal capitolo 1 e 2? Abbiamo visto durante tutto questo tempo una vita straordinaria, un modello da seguire. E in un'occasione Dio ha detto a Mosè: farai il tabernacolo secondo il modello che io ti ho mostrato nel monte. Il disegno del tabernacolo nasce nel cuore di Dio e lo ha mostrato a Mosè, e Mosè prende, diciamo così, questi disegni per costruire il tabernacolo secondo la descrizione che Dio gli aveva dato. Così la vita di ogni cristiano, la vita della Chiesa, è un disegno di Dio. La Chiesa non è un'invenzione umana, la Chiesa è una creazione di Dio. Non solamente la nascita della Chiesa, se non che anche il modello di Chiesa che dobbiamo seguire è creato da Dio. Vediamo vite straordinarie, cambiate, trasformate dal potere e dall'amore di Dio. Vediamo uomini che all'inizio fra di loro, quando erano discepoli di Gesù, c'erano gelosie ministeriali. Adesso vediamo vite unite nell'amore, formando gruppi di lavoro con sincerità. Vediamo vite che hanno allontanato la vigliaccheria che hanno avuto per tanto tempo e si è trasformata in coraggio. Vediamo gente con un coraggio per predicare ed esporre la parola di Dio. Vediamo cuori che erano stati trasformati perché l'avarizia era stata strappata dai loro cuori e condividevano con tutte le altre persone bisognose. C'era gioia, allegria, libertà, c'era coraggio, c'era entusiasmo, c'era praticamente uno spirito di servizio. Tutti aprivano le proprie case affinché nelle proprie case si insegnava la parola. Erano testimoni del potere di Dio, trasformando vite, guarendo i malati, scacciando i demoni. La Chiesa si moltiplicava, anche se non aveva potere economico e non aveva potere politico, però avevano il potere dello Spirito Santo e la Chiesa si spandeva in ogni parte. Un modello meraviglioso da seguire nonostante le persecuzioni che hanno cominciato a vivere, perché le ingiustizie le potevano superare in mezzo a tante opere del diavolo che si alzava contro la Chiesa. Ogni cristiano non ha perso la visione, se non che andava avanti con quello che il Signore le aveva ordinato. Vite straordinarie che potevano incominciare nonostante tutto era contro di essi, perché sapevano che Dio era il loro aiuto. Anche se non avevo tante cose materiali a propria disposizione, andavano avanti. La Chiesa non si è fermata. Vediamo persone che sono diventate maestri, predicatori della parola di Dio e cominciano a riempire tutto il mondo romano di quel tempo col potere dell'Evangelio, scuotendo questo impero per il potere del Signore Gesù Cristo. La domanda è: se vediamo qua una vita straordinaria a livello personale, familiare, sociale, la Chiesa ha influito positivamente nella società, trasformando e cambiando le condotte sociali in una forma gloriosa. Vediamo ministeri meravigliosi, vite date nonostante non aveva i mezzi di comunicazione che oggi abbiamo. Hanno fatto molto di più di quello che noi possiamo fare. La differenza è nel capitolo 1 e nel capitolo 2 nel libro degli Atti. Tutto quello che abbiamo visto praticamente, questi effetti che abbiamo visto durante le predicazioni quest'anno, hanno una causa, e la causa è nel capitolo 1 e 2 di Atti. Loro hanno deciso di vivere nel potere dell'Evangelo, ossia passare dalla conoscenza all'esperienza del potere. La Bibbia dice che l'Evangelo non consiste in parole, ma consiste in potere. Io non so, fratelli, se voi siete stanchi di avere una vita semplice, normale, una vita di routine, una vita con un status quo che non ci porta a niente. No, Dio vuole che noi possiamo essere un limone giallo in mezzo a tanti limoni verdi. Gesù ha detto in Matteo 5 che una città costruita su un monte non si può nascondere. Dio vuole che noi facciamo la differenza in questo mondo, però praticamente non siamo noi, se non che è Cristo e lo Spirito Santo quello che lo fanno. In altre parole, fratelli, che siamo persone completamente differenti, trasformate dal potere di Dio, che passiamo dalla conoscenza all'esperienza del potere di Dio. È per questo che voglio parlare in questo momento su questo tema. Bisogna vivere nel potere dell'Evangelo, non solamente conoscere l'Evangelo, ma vivere nel potere dell'Evangelo. Ci sono tre cose di cui voglio parlare, e fra queste, affinché possiamo avere una vita di potere, una vita in cui possiamo sperimentare il potere di Dio, abbiamo bisogno di credere nella vita e nell'opera del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 1, Luca, lo scrittore del libro degli Atti e anche dell'Evangelo di Luca, menziona la persona del Signore Gesù Cristo e la sua opera in una forma molto riassunta, e dice: nel mio primo libro, Teofilo, parlai di tutto quello che Gesù prese a fare e insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo i comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udito a me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. Stiamo vedendo dunque un principio importante per avere una vita fuori del comune, una vita che esce dal conformismo, per arrivare ad essere una vita che viva nel potere di Dio. Siccome la necessità personale, la necessità familiare, la necessità sociale, la necessità della Chiesa hanno bisogno, richiedono di qualcosa di straordinario. Questo paese ha bisogno di qualcosa di straordinario, fratelli. La vita di ognuno di noi ha bisogno di un tocco straordinario da parte di Dio, perché in altro modo non ci potrebbero essere cambi. Per questo ho bisogno di aver fede nella persona e nel ministero del Signore Gesù. Devo avere la convinzione, per esempio, quando dice qua Luca che, parlando del primo trattato, parlando dell'Evangelo, l'Evangelo ci racconta la vita straordinaria del nostro Signore Gesù Cristo, e la nostra fede deve essere basata in primo luogo che Gesù è Dio. Gesù è Dio, Gesù è Dio fatto carne, l'Emanuele. Se io voglio avere una vita straordinaria, devo capire che nel mio cuore vive un Dio straordinario. Perché Dio ha preso forma umana. Quando lo Spirito Santo forma il corpo di Cristo nel ventre della Vergine Maria, questo corpo al nascere e a crescere, Dio ha caricato in questo il peccato di tutta l'umanità. Sto parlando di qualcosa di straordinario, di qualcosa fuori serie, che non si può comparare con nessun uomo o donna durante tutta la storia. Gesù non è una cosa ordinaria, Gesù è Dio fatto carne. Però devo credere anche in tutto quello che ha detto, in tutto quello che ha fatto. Tutte le parole di Cristo sono parole pure e sante e sane, che io devo apprendere a ricevere, e il potere che egli ha manifestato semplicemente è una piccola mostra di quello che vuol fare nelle nostre vite. Però anche attraverso la sua morte espiatrice non ha eguali. Molti sono morti durante tutta la storia, però l'obiettivo della morte di Cristo era caricare tutto il peccato di tutta l'umanità. Stiamo parlando di qualcosa di straordinariamente straordinario. L'unico che è nato su questa terra senza peccato si chiama Gesù. Da lì ogni essere umano è nato col peccato. A partire dai figli di Adamo ed Eva, tutti sono nati già con una natura peccaminosa. Ma nel caso di Gesù no. egli nasce senza natura peccaminosa per poter così caricarsi tutto il peccato dell'umanità. Stiamo parlando di qualcosa fuori serie. Se qualcuno viene a voi cercando di promettervi il perdono dei peccati attraverso una fede che non è una fede in Cristo, è falso, perché l'unico che è nato ed è morto per i peccati vostri e miei è il Signore Gesù Cristo. Una vita straordinaria. La sua morte, unica nel suo genere, per il perdono dei peccati. E non solo questo, se non che Gesù è anche risuscitato. Questo significa che la risurrezione è venuta ad essere la firma, il sigillo, la garanzia di quello che ha fatto Gesù nel Calvario. Allora, quando io credo nella sua risurrezione, la fede che voi e Dio abbiamo è una fede viva. Non crediamo in un Cristo morto, crediamo in un Cristo vivo. Se ha vinto la morte dopo aver vinto tutto il resto, non vi sembra? E allora può vincere qualsiasi cosa. Se ha vinto Satana, può vincere su qualsiasi cosa. E noi per lui possiamo vincere anche su Satana, perché Dio è lo stesso oggi, ieri e per tutti i secoli. Se io credo in un Cristo vivo che conosce i miei bisogni, i miei dolori, il mio futuro, io devo raccomandare la mia vita a Lui. Però, dice la Bibbia, è anche asceso. E Luca, quando scrive questi primi versetti, parla in una forma riassunta di quello che è in se stessa la dottrina fondamentale dell'Evangelo. Perché Gesù è asceso al cielo. Nell'epistola agli ebrei ci dà la risposta, perché dice che egli è entrato come precursore vostro e mio al luogo santissimo. In altre parole, se Gesù è asceso al cielo, anch'io e anche voi potremmo scendere al cielo. Se Cristo è entrato come precursore, è la garanzia che noi abbiamo libero accesso al cielo. Ossia, il giorno che noi moriamo, dobbiamo sapere che andremo direttamente alla presenza del Signore. Per questo Paolo diceva: per me vivere il Cristo e il morire è guadagno. Perché era guadagno per lui? Perché Gesù è entrato come precursore. Se Cristo è già entrato, anche noi siamo già entrati. Siamo su questa terra con i piedi, però spiritualmente ho la garanzia di entrare nel cielo. Pertanto non dobbiamo temere la morte. La morte diventerà solamente un veicolo per portarci alla presenza del Signore. E lì si compie quello che dice la scrittura, che è di gran stima la morte dei suoi santi per il nostro Dio. E ci parla anche della sua seconda venuta. Cristo viene presto a regnare. Il regno che è lui iniziato deve venire per regnare fino al termine di questo regno che durerà 1000 anni. Io ho bisogno di credere nelle cose fondamentali, biblicamente fondamentali, perché Gesù ha detto: colui che crede in me, come dice la scrittura, non come dice qualche filosofo, qualche religioso, qualche libro, no, dice: chi crede in me, come dice la scrittura, dal proprio interiore correranno fiumi di acqua viva. Qui sta parlando di una vita fuori serie, una vita di potere, una vita straordinaria. Allora io devo avere la mia ferma convinzione in Gesù. Per questo, caro amico e cara amica che siete con noi in quest'ora, la mia domanda è: avete fatto un'esperienza personale con Gesù? Avete ricevuto il perdono dei vostri peccati? Vi sentite cambiati e trasformati? Perché l'unico che può cambiare è Gesù. Se voi avete Cristo nel vostro cuore come salvatore della vostra vita, ossia siete nati di nuovo per un miracolo celeste, questa è una vita straordinaria. In secondo luogo, per poter vivere il potere dell'Evangelo non basta questo, ho bisogno anche di credere nelle promesse dello Spirito Santo. Per questo è importante che noi ci portiamo nel contesto di quelli che stavano ascoltando queste promesse. Ricordatevi che loro erano giudei, la Chiesa inizia con il popolo giudeo, i primi cristiani erano tutti giudei ed essi avevano la conoscenza di quello che lo Spirito Santo aveva fatto nell'Antico Testamento. Essi sapevano perfettamente quello che dice nel libro di Genesi, nel capitolo 1, lo Spirito di Dio si muoveva sulla faccia delle acque. Allora lo Spirito Santo formava parte attiva nella stessa creazione, però non solamente nella creazione, sennò anche nella formazione dell'uomo. Quando Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, in plurale facciamo l'uomo. Essi sapevano perfettamente che lo Spirito Santo aveva cambiato persone normali in persone straordinarie, fra queste Abramo, un uomo con molte debolezze, però lo Spirito Santo ha fatto meraviglie nella vita di Abramo, gli ha dato una fede straordinaria. Oltre a questo vediamo Isacco, un Giacobbe, tutti gli uomini hanno vissuto cose meravigliose perché per mezzo dello Spirito Santo hanno imparato a credere. Lo Spirito Santo veniva su di loro. Vediamo un Giosuè che ha potuto essere un leader straordinario che ha portato alla conquista della terra promessa. Vediamo i giudici. I giudici erano persone unte dello Spirito Santo per un certo tempo. Ricordiamo una Deborah, un Eftè, Barak, fino a Sansone, persone che, dice la Bibbia, quando lo Spirito Santo veniva su di loro acquistavano una forza straordinaria, facevano opere straordinarie. Sansone si trasformava in uno strumento poderoso nelle mani di Dio. Vediamo i sacerdoti, vediamo i profeti, vediamo il re. Lo Spirito Santo, in altre parole, veniva su alcune persone in alcuni momenti. Però quando lo Spirito Santo veniva su queste persone, in alcuni momenti c'erano cambiamenti impressionanti, non solamente cambi nella loro vita, se no cambi nella loro nazione, nel popolo. Allora quando Gesù gli dice che riceveranno lo Spirito Santo, che sarebbero stati pieni dello Spirito Santo, essi, ricordando tutta la storia, tutto quello che avevano appreso, pensavano allora: adesso tutti noi siamo candidati a sperimentare le stesse cose di Davide, quelli dei giudici, quello che ha sperimentato il profeta Elia, Eliseo. Tutto questo è anche per noi. Chiaro, Dio promette nel libro di Gioele, dice che negli ultimi giorni spanderebbe il suo spirito su ogni carne. Quale carne? Tutte quelle carni che sono nate di nuovo. Il popolo di Dio non era più su qualcuno di esse, se non che tutto il popolo di Dio, quelli che sarebbero stati lavati col sangue di Cristo. Per questo Pietro, nel suo primo discorso, nel capitolo 2, dice, già per concludere questo messaggio, dice Pietro: ravvedete, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E perché è importante la remissione dei peccati? Perché questo ci porta a entrare, a far parte della famiglia di Dio. E come si arriva alla remissione dei peccati? Si arriva attraverso il pentimento. E riceverete il dono dello Spirito Santo, aggiunge Pietro. Cioè questa è una condizionante. L'essere perdonati ed entrare a far parte della famiglia di Dio è una condizionante per essere candidati al dono dello Spirito Santo. E cos'è un dono? È un regalo, così come la salvezza. Questo è per grazia. Le promesse che Dio stava dando in questo momento a quelli che stavano udendo li ha scossi, perché era una cosa meravigliosa. Se si può ricordare le lezioni che hanno appreso dall'Antico Testamento, adesso questo era alla loro portata di mano. E questo non era meraviglioso solo per loro, è meraviglioso per voi e per me. Io non so se voi già siete stanchi di essere la stessa persona. Io mi sono stancato di essere sempre lo stesso. Sono stanco del fratello Alessandro. Voglio arrivare un giorno a dire, come ha detto Paolo, già non sono io che vivo, ma Cristo che vive in me. E quello che adesso vivo nella carne lo vivo per la gloria del Figlio di Dio. Allora, fratelli, una vita fuori serie, una vita... Io sono un inciampo, un qualcosa che disturba l'opera di Dio in me. E Dio mi dice: figlio mio, io voglio vivere attraverso di te, voglio fare le cose attraverso di te. Quello che è successo nell'Antico Testamento, io lo voglio fare attraverso di te. Voglio che la sapienza e l'amore che non hai, io te lo darò. La pazienza che non hai, io te la darò. La fede che non hai, io te la darò. L'amore che non hai, la gioia che non hai, io la darò, la produrrò nella tua vita, la manifesterò attraverso la tua vita. Per questo, fratelli, è importante che il granello, il grano di frumento deve cadere a terra per morire. Quello che ha detto il Giovanni il Battista: è necessario che lui cresca e io diminuisca, perché in questo modo avrò una vita fuori serie. Non mi sembra logico, fratelli? Una vita che dia frutto per l'opera e la gloria del Signore. Io devo credere a questa promessa, e questa promessa è preceduta certamente per morire le mie capacità, per la capacità dello Spirito Santo. Allora, se noi non abbiamo potuto vedere cambi nella nostra vita per la nostra forza di volontà, sì, per il potere dello Spirito Santo si può vedere questi cambiamenti. Dio farà quello che noi non possiamo fare. E quando Gesù dà queste promesse, essi lo stanno ricevendo con gioia. E pensate, durante 40 giorni dopo la risurrezione, Gesù gli sta insegnando. E perché gli sta insegnando? Questi insegnamenti avevano a che vedere con le predicazioni del Vangelo, la grande commissione, cioè portare la parola ad ogni creatura. Allora, accettando la sfida, pensate a cosa significherebbe il peso di questa responsabilità per quelli che stavano ascoltando Gesù in quel momento. Voi mi sarete testimoni in Gerusalemme fino ai confini della terra. Stiamo parlando di un territorio enorme, una grande responsabilità. Come lo possiamo fare? Signore, la mia vita ordinaria, comune, non lo può fare, però la vita straordinaria dello Spirito Santo in me lo può fare. E Paolo è arrivato a testimoniare di questo, dicendo: non io, ma Cristo attraverso di me. Allora, quando capiamo che l'Evangelo noi con la nostra carne non possiamo vivere, ma Cristo lo vive attraverso di noi, è Cristo colui che obbedisce. Se io mi do affinché lo Spirito Santo lo faccia, le cose saranno molte più facili. Per questo dice la Bibbia: non è con esercito e con forza, ma per mezzo del mio Spirito Santo, dice il Signore. Quanti di coloro che sono qua stanno stanchi di aver fatto promesse che di cambiare? Il marito dice alla moglie: ti prometto che cambierò. La moglie dice al marito che cambierò, ma questo non succede mai, sarò così e così e così. Ma questo non succede mai, la nostra volontà è così labile, è così debole. La capacità umana, anche se abbiamo buone intenzioni, abbiamo poca resistenza per sostenere quello che abbiamo promesso. E allora cosa succede? Cadiamo in un circolo vizioso di frustrazione. Buona intenzione, però frustrazione anche nella vita cristiana. Perché? Perché ci siamo abituati al cristianesimo che vediamo in tante persone e crediamo che questo è il modello. No, fratelli, il modello non è il cristiano che noi conosciamo. Il modello è qua, la Chiesa che vediamo nel libro degli Atti. Questo è il modello che ci è stato mostrato nel monte. È la Chiesa che Dio vuole che viva fino ai nostri giorni. Allora, se vediamo questo modello, dobbiamo dire: Signore, io voglio essere come queste persone, voglio praticare le opere come le hanno praticate queste persone. Allora ho bisogno di queste promesse e devo credere, ed è per grazia. Per questo che quando Pietro gli predica e gli dice: riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché è un dono? Perché è un regalo. Lo Spirito Santo, quando viene nel nostro cuore, nel momento della conversione, questa questa capacità che ci dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si prende tutta la libertà per dare dei cambiamenti nella nostra vita e nel nostro ministero. E allora, quando io capisco questa funzione meravigliosa, mi devo fare la domanda: ma è anche per me? O è solamente delle persone di cui si parla nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento? E il versetto 39 ci dà la risposta: poiché per voi la promessa è per i vostri figliuoli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Per chi allora? Per tutti quelli che stanno ascoltando, e per i figli che erano la prossima generazione, per tutti quelli che erano lontani, cioè future generazioni, e aggiunge: per quanti il Signore ne chiamerà. E se siamo stati chiamati dal Signore, siamo candidati ad avere lo Spirito Santo. Ricordiamoci alcuni uomini dello Spirito Santo che sono stati potenti in Dio, pieni dello Spirito Santo. Un Elia, di cui dice la Bibbia che era soggetto alle nostre stesse passioni, però era un uomo di fede, era un uomo di spirito. Dio si glorifica in quello che non è. Dio si è glorificato in un arbusto, Dio si è glorificato in un giovane chiamato Davide, si è glorificato in un uomo fragile come Elia. Lo Spirito Santo non cerca persone forti, cerca persone debili che dicono: io ho bisogno di te, io sono stanco di me stesso, voglio avere una vita straordinaria per la gloria del tuo nome, Signore. Padre mio, io non posso esercitare ministeri se non per l'opera dello Spirito Santo. I bisogni di questo paese sono enormi, necessità di salvezza, di trasformazione, di cambi di mentalità. Come faccio io, semplice mortale, cambiare una persona? Non posso fare niente. Le mie parole, la mia capacità di convincimento non è sufficiente. L'unico che può trasformare, cambiare e dargli una nuova forma di pensare alle persone è lo Spirito Santo. Se è così grande la necessità in quest'area, come molti devono anche essere liberati dal potere delle tenebre, ci sono molti indemoniati, molti prigionieri, e l'unico che li può liberare è il potere dello Spirito Santo, perché l'unzione marcisce il giogo. Gesù ha detto: se io posso cacciare i demoni per il potere di Dio, allora il regno vi si è avvicinato. Nel ministero e nel servizio che noi svolgiamo non deve essere rutinario. Io sono stanco di servire e non vedere le cose come vorrei vedere, perché il modello è qua nella parola di Dio, il modello è qua nel libro degli Atti, il modello è qua nella parola, e a questo dobbiamo arrivare. Non abituiamoci al cristianesimo che stiamo vivendo. Il cristianesimo è nella parola di Dio, questo è il modello da seguire. E allora, se io credo nella promessa, che è un dono, che è un regalo e che è anche per me oggigiorno, che devo fare? Questo mi porta, in terzo luogo, a chiedere senza smettere questa pienezza per una vita straordinaria. Nel capitolo 1, dopo che Gesù ascende al cielo, che cosa hanno fatto? Al versetto 12 dice: allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammino di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove solevano trattenersi Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tomma, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Chi c'era in questo luogo alto? Gli apostoli, la madre del Signore Gesù Cristo, altre donne, la famiglia di Gesù erano lì. Però cosa facevano? Perseveravano nella preghiera. Che importante questo! Perché stavano perseverando nella preghiera? Essi erano stati istruiti, avevano ascoltato Gesù di quello che sarebbe avvenuto. E allora pensavano: io ho bisogno di questo, e perseveravano in orazione. E una delle cose che oggigiorno non facciamo, ed è per questo che non passiamo dalla conoscenza al potere dello Spirito Santo, è che non stiamo chiedendo in una forma consistente, sistematica. Ricordiamoci Giacobbe, un uomo che aveva fame di Dio, un uomo con tante debolezze, tanti errori e peccati, però aveva il desiderio di essere uno strumento nella mano di Dio. Quanti di noi hanno il desiderio di essere uno strumento nella mano di Dio? Egli voleva una vita fuori serie, e con questa battaglia che ha avuto con l'angelo di Dio, alla fine di quella notte, l'angelo gli dice: lasciami. E Giacobbe gli ha detto: io non ti lascerò finché tu non mi benedica. Nella sua debolezza egli voleva essere differente. Non ti lascio se tu non mi benedici. E che ha fatto l'angelo di Dio? Lo ha benedetto. Quando Dio vede la perseveranza in preghiera, semplicemente è perché voi e Dio abbiamo fame di essere diversi, fame di poter vivere il potere dell'Evangelo. La dottrina dell'Evangelo è potente e verace. Cristo vive, fratelli. Dio ha fatto una opera potente al Calvario. Egli è salito al cielo come precursore per voi e per me, ed è lì pronto per le nostre necessità, e viene per la seconda volta. E prima di venire la seconda volta, noi dobbiamo portare il Vangelo per tutte le nazioni della terra. E per questo abbiamo bisogno questa espressione gloriosa, questo fiume dello Spirito Santo che percorre il mio essere. Per questo devo avere una vita perseverante in preghiera, e questa preghiera perseverante non la devo smettere fin quando arrivi questa benedizione nella mia vita. Quanti siete disposti a questo? Abbiamo bisogno di perseverare, come il cervo brama per le correnti d'acqua, così brama per me, per te l'anima mia, diceva Davide. Quando noi abbiamo fame di una vita di potere, ossia di godere di una vita straordinaria per il potere dello Spirito Santo, perché sono stanco di me stesso, io voglio essere differente, ho bisogno di essere differente perché l'ambiente, le necessità sono differenti. La Chiesa deve essere differente perché le necessità sono diverse. Ogni volta le tenebre diventano sempre più dense, le opere del diavolo crescono, allora l'opera dello Spirito Santo deve crescere ancora di più, la luce deve illuminare ancora di più, e per questo abbiamo bisogno di questa benedizione. Orbene, nel capitolo 2 vediamo il risultato di una vita che sta chiedendo perseverantemente. I discepoli, insieme con tutti quelli che erano riuniti nel luogo alto, non sapevano cosa succedeva, e non si sapeva quando. Gesù gli ha detto di restare in Gerusalemme, ma non gli ha detto quanti giorni. Quando nel versetto 1 dice: quando è arrivato il giorno di Pentecoste, ossia parliamo di 50 giorni dopo la morte del nostro Signore Gesù Cristo, e qui si sta compiendo una profezia attraverso questa festa di Pentecoste. La festa, quando il nostro Gesù muore, era la festa dei panni senza lievito, che loro celebravano come atto commemorativo della libertà che hanno avuto dalla nazione di Egitto, e dovevano mangiare un agnello. Questa promessa si è realizzata quel giorno nella morte di Gesù, e tutti i giudei, e non solamente di Israele, ma tutti i giudei che venivano da tutte le parti della terra. Perché? Perché nell'anno 700 prima della venuta di Cristo, gli ebrei erano stati sparsi in ogni parte del mondo e hanno conservato la loro cultura e la loro lingua, dove essi avevano nati. Allora si trasformava in un pellegrinaggio mondiale verso Gerusalemme, ed erano felici perché era il tempo della raccolta, era la festa praticamente di azione di grazia, venivano a dare grazie a Dio per la benedizione. Quelli che loro non sapevano era che il giorno della Pentecoste era praticamente l'espressione di quello che è la semina che si è fatta alla croce del Calvario, dalla morte e espiazione di Cristo, e che adesso dava il risultato di una raccolta. E a quale raccolta si riferisce? Si riferisce alla Chiesa di Cristo. Il giorno di Pentecoste nasce la Chiesa del Signore Gesù. Dice allora la parola: quando è arrivato il giorno di Pentecoste erano tutti insieme nel medesimo luogo, ossia si mantenevano nello stesso pensiero, erano uniti nella stessa attitudine, pregando, dicendo: abbiamo abbracciato la tua visione, Signore, la mia vita è per te, abbiamo bisogno di questa promessa, però ascoltando. E di subito si fece del cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essero sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò uno su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano il soggiorno dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. Dio sa come farsi pubblicità. Qui dice che in quel giorno di Pentecoste, in un atto meraviglioso, Dio stava inaugurando il suo nuovo tempio. Nell'Antico Testamento il tabernacolo simbolizzava la riunione di Dio con il popolo di Israele. Lo stesso succede nel tempio. E nel tabernacolo c'era una colonna di fuoco simbolizzando la presenza di Dio. E lo stesso succede nel tempio. Però adesso, guardate, dice che quando hanno ascoltato questo rumore, tutti quelli che erano arrivati da tutte le altre parti del mondo e quelli che vivevano in Gerusalemme si sono riuniti, perché dicevano: era un rumore terribile, che cosa è successo? Vogliamo sapere cosa è successo. La gente arriva a vedere e vedono lingue come di fuoco. Lingue come di fuoco sulla testa di ognuno di loro, erano come lingue di fuoco. Perché? Perché nel contesto giudeo essi sapevano che il fuoco era simbolo di approvazione, che Dio ha approvato per esempio nel tabernacolo come luogo della sua dimora con il fuoco. Nello stesso tempo il fuoco che è caduto sull'altare di Elia significava che Dio era d'accordo con quello che faceva Elia. E adesso cosa stava succedendo? Dio stava inaugurando il suo nuovo tempio, che era quello di prima, era la figura di quello che stava succedendo adesso. Adesso il tempio è il cuore dei salvati dal sangue di Gesù Cristo. La Bibbia dice che noi siamo tempio e dimora dello Spirito Santo. Dentro nella cultura giudea essi sapevano quello che stava succedendo, che si stava inaugurando, che Dio stava inaugurando la sua nuova dimora, che il cuore della persona che si pente dei suoi peccati e riceve il perdono. A partire da questo momento dice la parola che tutti furono pieni dello Spirito Santo, hanno cominciato a parlare in nuove lingue secondo lo Spirito gli dava di parlare, e tutti quelli che erano riuniti capivano quello che dicevano nelle lingue in cui avevano nato in tutta la terra, e lì udivano parlare le meraviglie di Dio. Allora a partire da questo momento la Chiesa, le vite soprattutto di queste persone, stiamo parlando di circa 120 persone, hanno trasformato il mondo intero. Vediamo qua che si alza Pietro per spiegare, perché alcuni si burlavano e dicevano che erano ubriachi, alcuni si burlano ancora oggi dicendo quello che fa lo Spirito Santo. Ma lasciateli, fratelli, nella loro ignoranza. Certamente portategli la parola, ma se si ribellano, lasciateli nella loro ignoranza. Qua vediamo persone cambiate, vediamo Pietro che prima, quando hanno portato Cristo al Getsemani e lo hanno arrestato, è scappato con tutti gli altri discepoli, ed è qua davanti a una moltitudine, 3.000 uomini che si erano riuniti. Vediamo una trasformazione in Pietro, dove comincia il libro degli Atti, comincia qua nel giorno di Pentecoste, quello che, di cui abbiamo bisogno come persona, come padre, come figli, come cittadini, come compagni, come ministri dell'Evangelo. Abbiamo bisogno di questo, che lo Spirito Santo ci riempia, perché in altri modi non possiamo fare la differenza. Oggi più che mai abbiamo bisogno di fare la differenza fra la luce e le tenebre, fra la verità e la menzogna, fra Dio e Satana, perché noi siamo testimoni di Gesù. noi siamo testimoni perché Cristo è morto e Lui mi ha perdonato, e l'effetto di questo perdono continua ad essere effettivo nel mio cuore per il sangue di Gesù Cristo. Sappiamo che Gesù Cristo è vivo perché vive in me, che Cristo è vivo perché mi ha guarito, perché mi ha trasformato, ha preso cura di me. Noi siamo testimoni della gloria di Dio. Oggi più che mai abbiamo bisogno di questa pienezza. Senza questa pienezza non possiamo fare niente. E se Cristo ci ha promesso quello che un giorno Lui ha fatto nell'Antico Testamento a uomini comuni, adesso l'ha promesso per tutti coloro che credono, e questo è per grazia, non è altro che per grazia, e questo è disponibile per tutti coloro che credono. Quello di cui abbiamo bisogno è perseverare in preghiera e chiedere. Se uno chiede perché crede, e se uno chiede con perseveranza è perché non è disposto ad abbandonare e abbandonare le promesse di Dio. Quella donna che aveva il flusso di sangue ha ascoltato parlare di Gesù e ha perseverato. Si è fatta breccia in mezzo alla moltitudine, anche se era molto debole, perché da 12 anni aveva questa emorragia. Pensate cosa può significare svenimenti, mal di testa, chissà, quando si alzava perdeva l'equilibrio per questa emorragia continua, la pressione arteriale che era bassa. Però nonostante tutto questo, fra la moltitudine, dice la Bibbia, che ha perseverato. Mi immagino che ha spinto uno, spinto l'altro con la poca forza che aveva, fin quando ha toccato il manto di Gesù, e Gesù si è fermato e ha detto: chi mi ha toccato? E vengono gli analisti, quelli che sanno tutto, e dicono: come chiedi chi ti ha toccato se tutti ti stanno toccando qua? Ed egli dice: chi mi ha toccato? Perché io ho sentito una virtù uscire da me. Ci sono molti che toccano Cristo e non ricevono niente, ma colui che persevera nella fede e tocca il bordo di Cristo, Gesù dice, Gesù lo guarisce. La Bibbia dice che all'istante è stata guarita. Perché quando uno crede spinge via tutti gli ostacoli. Se io credo che Gesù è la fonte di vita, se non mi interessa l'opinione della gente, non mi porta i pregiudizi, è un miracolo, è una vita fuori serie, è un miracolo come questa donna che persevera e dice: fin quando non tocca il bordo del manto non mi darò per vinta, non mi darò mai per vinto fin quando tu mi cambi, Signore. Io voglio vivere non solamente nella conoscenza del Vangelo, voglio vivere nel potere dell'Evangelo. E questo è la base e la causa del libro degli Atti degli Apostoli. Tutto quello che abbiamo studiato durante tutto quest'anno è perché vi ricordate, abbiamo cominciato a febbraio a predicare sul libro degli Atti, e adesso troviamo la ragione, la causa di qualcosa di tanto straordinario. È cominciato qua nel libro degli Atti, a Pentecoste. Quanti di voi hanno fame di Dio e dicono: Signore, io non voglio già essere la stessa persona, il mio cristianesimo si è abituato alle idee di alcuni predicatori, di alcuni libri, il mio cristianesimo si è abituato alla cattiva testimonianza di alcune persone, il mio stato attuale è che non sono non tanto cattivo ma neanche tanto buono, la mediocrità non piace a Dio. Dio chiama questa mediocrità tiepidezza, e Dio vomiterà i tiepidi dalla sua bocca, perché è come vivere nell'adulterio spirituale. Dio dice: se figlio mio, se tu hai fame e sete di me, anche se sei debole e fragile, se hai perso tante volte nella tua vita, però se hai fame e sete di me, non preoccuparti, perché chi crede in me, come dice la scrittura, da lui usciranno fiumi di acqua viva. e perché questi fiumi di acqua viva, per avere il potere dell'Evangelo, vita fuori serie. Io non so se voi, qualcuno di voi vuole questo. Chi vuole prenda questa decisione. Padre, veniamo davanti a te in quest'ora. Ti chiediamo, Signore, di perdonarci e di lavarci col tuo sangue. Continuate a pregare con le vostre parole. Voglio fare una chiamata in questo momento. Caro amico o cara amica che ci stai ascoltando per i mezzi di comunicazione, questa è la tua opportunità. Dio vuole cambiarti. Dio vuole cambiare la tua frustrazione in vittoria. Dio vuole cambiare la tua miseria in ricchezza spirituale. Dio vuole cambiare la tua tristezza in gioia. Però voi, tu hai bisogno di riconoscerti come peccatore che ha offeso Dio, che è la cosa più grave, e riconoscere anche che Gesù ti ama, che è morto per te sulla croce del Calvario, e spargere il suo sangue per perdonarti. Se tu sei questa persona che ci stai visitando o che ci stai ascoltando per i mezzi di comunicazione, questa è la tua opportunità. Dì al Signore: Signore, perdonami. Lì dove vi trovate, date un passo di fede, alzate la vostra mano e dite: sì, io sono questa persona e ho bisogno che il Signore mi trasformi, che mi cambi, che mi lavi. Non posso seguire così. Signore Gesù, salvami. Alzatevi le vostre mani e dite: sì, Signore. Sì, Signore, ho bisogno della tua salvezza. Dio ti benedica, Dio ti benedica, tu che hai alzato la mano, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Date l'opportunità a Cristo, solo Lui può fare quest'opera. Oh, sì, Signore, salva mio Padre, salva mio Padre. Oh, sitica. Signore, il Signore Gesù è qua, alleluia. Tutti coloro che hanno alzato le loro mani e coloro che ci ascoltano attraverso i mezzi di comunicazione, oh Signore, grazie, 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 grazie Signore. Ascoltate, fratelli, se siete stanchi della vostra vita comune, la religione non vi cambierà mai, il denaro non vi cambierà, l'educazione non vi cambierà, quello che vi cambierà è lo Spirito di Dio. Nati Shakya Taradavassa. Neanche la vostra forza di volontà vi può cambiare. Solo Gesù vi può cambiare. E per queste persone, lì dove sono che hanno alzato la mano, e coloro che ci ascoltano per i mezzi di comunicazione e vogliono dare la loro vita a Dio, prendete questa decisione. Ripetete questa preghiera. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore per averti offeso con tutti i miei peccati. Ho compiuto il male davanti ai tuoi occhi. Sono peccatore. Sono nudo alla tua presenza. Così come sono, perdonami. Perdonami per aver ferito il tuo cuore, per averti rifiutato, per averti disprezzato per la immondizia di questo mondo. Però io credo che sei morto per me sulla croce. Hai sparso il tuo sangue per perdonarmi. E per la fede in questo sangue ricevo il tuo perdono. Lavami col tuo sangue, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. E credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna, per giustificarmi davanti al Padre, e pertanto ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Alleluia, alleluia.